Buonasera. Benvenute e benvenuti a scuola. Questo è l'undicesimo itinerario del nostro viaggio sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età moderna agli esordi della scienza. E la scorsa settimana abbiamo fatto conoscenza con il giovane Giordano Bruno, fino al momento in cui è un brillante studente dell'Università di Napoli, che, come sappiamo, ha la sua sede nel convento domenicano di San Domenico Maggiore. Ecco la potenza dei domenicani, che in questo momento hanno in mano la cultura, le scuole, dove Bruno, indirizzato dai suoi primi maestri, è entrato a 14 anni, animato, come dice lui stesso 30 anni dopo davanti al Tribunale dell'Inquisizione, da una forte volontà per lo studio della filosofia, più che da motivi religiosi o devozionali. Tuttavia, come abbiamo detto la scorsa settimana, Bruno, durante gli interrogatori davanti al Tribunale dell'Inquisizione di Roma, riferisce di essere stato, quando ha portato l'abito domenicano, uno dei monaci appartenente a una minoranza tassativamente fedele alla regola, fedele alla linea. Nonostante, dichiara Bruno, il convento non fosse un'oasi di pace e di meditazione di spiriti eletti, ma piuttosto, afferma Bruno, un ricettacolo di infiltrati senza alcuna vocazione. E non deve pertanto stupire, dichiara Bruno, che io abbia sempre manifestato il mio disprezzo nei confronti della maggioranza dei frati, ai quali ho continuamente rimproverato la mancanza di cultura e la loro attitudine a riempirsi la pancia piuttosto che arricchire la mente. Poi si capisce perché l'hanno bruciato. Ora, non ci deve stupire quindi che Bruno, qualche anno dopo la sua permanenza nel convento di San Domenico Maggiore a Napoli, abbia voluto denunciare con una complessa opera teatrale, diventata famosa, anche se difficilmente realizzabile come opera teatrale, questa situazione. E ora, per parlarne, noi dobbiamo fare un piccolo salto cronologico in avanti, dal 1575 al 1582, quando Bruno aveva iniziato a viaggiare, e naturalmente poi torneremo indietro per conoscere e per capire come è arrivato Bruno a Parigi, dome occupa nel 1582, per giunta, un posto di privilegio. Guardate sul punto, prendiamo il passo, guardate sul punto 1 del repertorio. Nel 1582, a Parigi, mentre Giordano Bruno sta occupando un posto di prestigio assegnatogli dal re Enrico III nel Collegio Accademico Reale di Francia, viene pubblicato il testo della sua commedia in 5 atti intitolata Candelaio. Ora, tra Candelaio è nella collana della Bourre, ora non ho portato qui perché. Tra le numerose opere scritte da Giordano Bruno, una quarantina, Candelaio è quella in cui spiccano maggiormente le caratteristiche del suo linguaggio. Guardate, il linguaggio di Giordano Bruno, che è stato studiato da molti, è un linguaggio poetico di straordinaria eccentricità, no? E anticonformismo. Non è facile certamente da leggere, anche se non ho detto che sia impossibile leggere. Ci vuole pazienza per leggere qualche brano, per capire. Guardate, sono attenti lettori di Bruno, molte autrici e autori che noi abbiamo incontrato in questi anni e che ne hanno colto l'eccentricità, come Carlo Emilio Gadda, ve lo ricordate, Tommaso Landolfi, vi ricorderete la sorella di Landolfi, e Giorgio Bassani che stiamo incontrando, e ne condividono le scelte letterarie. Bruno scrive con un linguaggio popolaresco e colorito, in cui inserisce termini in latino, in toscano, in napoletano, scrive con un linguaggio denso di metafore e di allusioni anche oscene, degne degli epigrammi di Marziale, che ha letto con interesse, nei quali lo scrittore descrive i vizi e i difetti della società in cui vive con spirito realistico, senza mai atteggiarsi a maestro di morale. Ci sono coinvolto anche in questa società, dice sempre. Il linguaggio di Bruno è ricco di sottintesi equivoci, ma anche di citazioni classiche e di, tra virgolette, storpiature linguistiche create ad arte, che corrispondono all'invenzione di nuove parole. Bruno ha senz'altro anche letto Gargantua e Pantagruel di François Rabelais, che nel 1552 è stato pubblicato nella sua forma definitiva, ne parleremo a suo tempo. Contemporaneamente a questo linguaggio, il Candelaio presenta una trama assai complessa e provocatoria, fondata modernamente su tre storie principali che si susseguono e si intersecano. Quella di tre personaggi che sono diventati emblematici nella storia del teatro, quella di Bonifacio, quella di Bartolomeo e quella di Manfurio. La più significativa è la figura di Bonifacio, che anche se nella commedia non rappresenta la figura di un frate, attenzione, serve a Bruno per denunciare la corruzione della maggioranza dei frati. Cioè, un problema talmente evidente che non faceva neppure più scandalo. Questo è il guaio. La figura teatrale del Candelaio Bonifacio, che è il principale protagonista della commedia, rimanda, difatti, esplicitamente a una persona reale. Cioè Bruno mette in scena Fra Bonifacio da Napoli, ex confratello di Giordano Bruno nel convento di San Domenico Maggiore, che è, attenzione, anch'egli un candelaio. Qui Bruno gioca con la metafora. Cioè non è però un fabbricante di candele, che in questo momento sono un oggetto indispensabile, com'è il personaggio di Bonifacio nella commedia, ma nel senso, e l'uso della metafora inizia dal titolo, che questo termine, candelaio, serve per etichettare in modo triviale un omosessuale. Voi conoscete tutta una serie di termini che indicano gli omosessuali, e il termine candelaio a Napoli in questo momento determina un omosessuale. Ma Bruno, attenzione, non ha alcuna intenzione di dileggiare Fra Bonifacio da Napoli per la sua omosessualità, che è un genere come un altro, secondo Bruno. Il fatto è che Fra Bonifacio, il quale ha fatto voto di castità in quanto domenicano, non si astiene però minimamente dall'accoppiarsi con i femminielli. Sapete chi sono i femminielli? Sono ragazzi giovanissimi che si vendono per fame. Anzi, il bello è questo, mette in evidenza Bruno, che Bonifacio, che è personaggio conosciutissimo a Napoli, tutti lo conoscono, è un personaggio chiave in questo momento del folklore napoletano, Fra Bonifacio si vanta delle sue azioni e si autoassolve dicendo che lui li sfama con gli avanzi della messa del governo. Sì, però io gli do da mangiare a questi. No. E Bruno è quasi affascinato dal modo in cui Fra Bonifacio si comporta, senza nessun ritegno, senza che senza che nessuna autorità, no, religioso o civile che sia, poi basta che tu faccia un'ipotesi diversa sul Concilio di Nicea, che ti bruciano sul rogo, però in questo caso tutto è permesso. Lo contrasti, perché la corruzione è generalizzata in tutti i gangli della società. Ora, il candelaio Bonifacio della Commedia, che invece lui fa, ecco, c'ha un laboratorio dove costruisce le candele, un artigiano, è un personaggio, e qui si gioca con la metafora, virtuale, e non è un omosessuale, perché Bruno non vuole colpire il genere, ma si comporta però, attenzione, da eterosessuale, con la stessa ipocrisia della figura reale di Fra Bonifacio. Vedete, le cose vanno un po' spiegate, perché nelle opere di Bruno, le opere di Bruno sono complesse, però si tratta di seguire la via dell'alfabetizzazione, per capire. Ora, Giordano Bruno scrive il testo del Candelaio a Parigi, ma per essere ancora più esplicito ambienta naturalmente la Commedia a Napoli, cioè nel cuore della città, a due passi dal convento di San Domenico Maggiore, naturalmente, dove, come sappiamo, Giordano Bruno ha studiato e ha soggiornato fino al 1576. Ora, le scene della commedia si svolgono presso, entriamo nel cuore di Napoli, perché lì, cioè, la commedia non si potrebbe, non si può rappresentare perché il palcoscenico diventa enorme, però può essere, come si chiama, la location di un film potrebbe essere, cioè Bruno la vede in questa prospettiva di grande modernità, no? Si svolgono le scene della commedia presso il seggio del Nilo, uno dei distretti amministrativi detti seggi o sedili o piazze della città di Napoli. Cioè, che cosa sono i seggi o sedili o piazze di Napoli? Guardate, questo è un dato che Giordano Bruno ci tiene a far sapere in Francia, perché dice, non crediate che a Napoli noi siamo inferiori dal punto di vista della gestione amministrativa. No. Cioè, i seggi o sedili o piazze erano, dal XIII secolo, sono stati aboliti nel XIX secolo dai Borboni, delle istituzioni amministrative della città di Napoli, i cui rappresentanti, detti eletti, si riunivano nel convento di San Lorenzo per cercare di pianificare il bene comune della città. Il motto era ad bene agendum sumus, siamo nati per fare il bene. Ora, i seggi erano sette, secondo la tradizionale divisione territoriale della città. Guardate, una divisione che continua a rimanere a Napoli, nei suoi quartieri. Capuana, Montagna, Forcella, successivamente aggregato a Montagna, Porto, Portanova, Popolo e Nilo. Il seggio del Nilo ha preso questo nome dalla statua di autore sconosciuto del fiume Nilo, una statua che rappresenta, è un personaggio che rappresenta il fiume Nilo, eretta nel periodo greco-romano della città, tra il secondo e il terzo secolo d.C., dagli immigrati alessandrini, cioè dagli emigrati provenienti da Alessandria d'Egitto, che si erano stabiliti e ben inseriti in quest'area di Napoli, tra l'altro gestivano anche il commercio con il Nord Africa, quindi è chiaro che... E vollero ricordare con questo monumento, che ha una storia significativa, di essere stati accolti con favore dal popolo napoletano. Questo è un esempio di accoglienza che dovremmo tenere in considerazione. Ora, questa statua si trovava e si trova tuttora in Largo Corpo di Napoli, una delle tante piazzette situate all'interno della vecchia cerchia muraria, a pochi metri di distanza da quella di San Domenico Maggiore, dove c'è il convento domenicano. Ora, questo spazio che stiamo descrivendo, che Giordano Bruno ha fatto diventare il palcoscenico, il set, no, della commedia Il Candelaio, si trova a sua volta su una via denominata Spacca Napoli. Guardate, Spacca Napoli è una strada, è il decumano, l'antico decumano, cioè la via che tagliava la città romana. Cioè l'arteria più caratteristica del centro storico di Napoli, che ha preso questo nome in quanto con la sua perfetta linearità divide nettamente la città antica tra il nord e il sud, la spacca in due. Ora, guardate, con una guida della città di Napoli, anche con la cartina, cioè navigando in rete, andate a visitare lo spazio del palcoscenico della commedia Il Candelaio di Giordano Bruno, che sembra il set di un film, la location di un film. Seguendo le seguenti parole chiave, le trovate queste parole chiave, le trovate sull'enciclopedia, le trovate sulla guida, le trovate sulla rete. Spacca Napoli, largo corpo di Napoli, statua del Nilo, beh, andatele a vedere, piazza San Domenico Maggiore, andate a vedere, non solo la potete vedere anche nei dipinti dell'epoca, queste raffigurazioni, perché poi i pittori, soprattutto che arrivavano dal nord, erano colpiti da questa scenografia straordinaria offerta dalle nostre città e quindi la rappresentano. Quindi andate, entrate dentro la mente di Giordano Bruno che organizza la sua commedia, no? Perché questo ci allarga notevolmente la vita. L'eroico furore è questo. Quindi buona escursione nel cuore partenopeo. E ora ci occupiamo del contenuto della commedia intitolata Il Candelaio, riflettendo sui temi però che l'autore vuole mettere al centro dell'attenzione delle spettatrici e degli spettatori. Ma guardate, noi non possiamo seguire la trama nei particolari, perché è una trama assai complessa e rischiamo di perdere il filo, perché tra l'altro Giordano Bruno non si preoccupa del fatto che ci sono anche alcune incongruenze nella trama, perché l'intreccio narrativo è per lui il pretesto per manifestare delle idee soprattutto sul tema della sessualità, su cui ragionare. E a questo proposito dobbiamo tirare in ballo un autore che con le sue opere ha contribuito a far riflettere Giordano Bruno. Giordano Bruno ha preso spunto, prende spunto, legge, studia, si documenta. Ma procediamo con ordine. Guardate sul punto 2 del repertorio, vedete quante cose le opere di Bruno mettono in gioco, sotto l'aspetto di molteplici discipline, ecco perché il personaggio è grandioso, no? E non si può tutto ridurre al suo rogo, il suo rogo è lo spot che lui ad un certo punto decide di fare per dire non mi dimenticherete mai più, però chissà se mi studiate, e purtroppo questo avviene pochino. Ora, la commedia intitolata Candelaio è considerata una delle più forti satire della società del Rinascimento, perché non sono tutte rose e fiori nel Rinascimento, panorami grandiosi, stupende opere d'arte, ci fa sapere Bruno. Giordano Bruno mette in discussione, quindi, attraverso l'impianto allegorico della sua opera teatrale, il modo di fare letteratura, il modo di occuparsi di filologia, l'arretratezza con cui vengono trattati i problemi scientifici, e denuncia l'ipocrisia con la quale si affronta il tema dell'amore. E a questo proposito, sul tema della concezione amorosa, si capisce che Giordano Bruno, oltre ai testi delle commedie di questo personaggio, ha letto il ragionamento e il dialogo di Pietro Aretino. Tutti avete sentito nominare l'Aretino Pietro? Sì, questo è quello che corre, però ecco, l'Aretino Pietro è qualcosa di più di una mano davanti e una dietro. Poi quello che ci hanno dato, no, quello che ci danno al popolo è ignorante, beota, si dà. La cosa. Poi dopo l'Aretino invece Pietro del Tura, detto l'Aretino, 492, nato mentre Cristobal Colón arrivava nel Nuovo Mondo, 1556, Il ragionamento e il dialogo, eccole qui, sono due opere pubblicate nel 1534 e nel 1539, che hanno entrambe avuto un grande successo, con le quali l'autore vuole codificare in modo razionale, cioè secondo la tendenza normativa tipica del Cinquecento, un ambito scottante dell'attività umana, perché non se ne poteva parlare esplicitamente, cioè quella del sesso, della sessualità. Pietro Aretino vuole ragionare sul tema della sessualità uscendo fuori dal livello idealizzato con cui ufficialmente se ne parla, per trattare l'argomento così come viene vissuto, cioè in modo materiale e anche grossolano, cioè di conseguenza lo scrittore fa condurre il suo ragionamento e il suo dialogo da una professionista che dell'argomento se ne intende, da una prostituta, la nanna, una che ci fa fare la nanna, che ragiona e dialoga con intelligenza e con cognizione di causa a favore della figlia, la Pippa, c'è anche una Pippa del Cinquecento, per ammaestrarla. E forse scrive ironico l'Aretino il verbo ammaestrare, scusate, uso il verbo ammaestrare, dice, ma più appropriato che il verbo educare. E nel mestiere, il mestiere più antico del mondo, come si suol dire. Sicuramente Giordano Bruno, oltre ad aver riflettuto, si è molto divertito a leggere queste opere dell'Aretino, scritte con un tono di giocosa festosità, dice Bruno, scritte in, tra l'altro in buon toscano, secondo i dettami di Pietro Bembo, perché l'Aretino è un grande scrittore, uno che ci sa fare con la scrittura, con il dialogo, e di cui l'Aretino condivide le tesi linguistiche, tesi che abbiamo studiato a suo tempo, all'inizio di questo viaggio. Sarebbe riduttivo, e Giordano Bruno ne è consapevole, vedere in queste opere solo una sorta, così, guardate, per molto tempo sono state viste in questo modo, come una sorta di repertorio enciclopedico del sesso, quindi soltanto un dialogo, un catalogo dello sceno, così il Sant'Ufficio ha catalogato queste opere. Perché Pietro Aretino, rovesciando i modelli dell'amore sublime, decantati e mai rispettati, neppure dai censori a servizio delle istituzioni, a cominciare dalla Chiesa, intende con esplicita consapevolezza mettere in mostra la degradazione morale dilagante nel corso di un'epoca ritenuta speciale, a cominciare dal nome Rinascimento. Il nome è venuto dopo, ma il concetto, no? Ora, se richiedete in biblioteca Ragionamento e dialogo di Pietro Aretino, potete leggere qualche brano di queste due opere, che vengono sempre pubblicate insieme, riflettendo sul significato delle metafore e su quello di molti termini curiosi che trovate spiegato nelle note, necessarie per capire questi testi. Ci si può divertire anche soltanto a leggere le note, perché qui il libro è molto alto, perché c'è un apparato di note notevole, perché evidentemente tutta una serie di parole che l'Aretino spiega, inventa, come poi fa Bruno, vanno spiegate, perché si diverte moltissimo ad usare delle metafore, no, che sono delle metafore che esplicitamente nominano degli oggetti o dei fatti o delle situazioni che vanno descritte per venire ad arte, no? Vanno descritte ad arte. Ci si può anche divertire, quindi, nel compiere un esercizio filologico insieme a Pietro Aretino, quindi approfittatene. Poi, navigando in rete, potete osservare il ritratto che è esposto nella Galleria Palatina di Firenze, potete andare a vederlo direttamente, di Pietro Aretino, dipinto da Tiziano, e quindi è un personaggio, e quindi viene dipinto da un grande pittore. ore, no? E adesso, dopo aver aperto questa doverosa parentesi propedeutica ed esplicativa, dobbiamo procedere con ordine occupandoci del contenuto della commedia Il Candelaio. E guardate sul punto 3 del repertorio. Il contenuto della commedia Il Candelaio si fonda, abbiamo detto, su tre storie principali che si susseguono e si intersecano: quella del candelaio Bonifacio, quella dell'alchimista Bartolomeo e quella del grammatico, o dello sgrammatico, come scrive Bruno, che è molto bello questo termine, Manfurio. E tre personaggi e tre ruoli che sono diventati emblematici nella storia del teatro, anche perché corrispondono a tre parole chiave, deprecabili per Bruno: la furbizia, la cupidigia e l'ignoranza. Ed è questo che lui vuole colpire. Se noi fondiamo una società su questo, e la società è fondata in massima parte su questi principi, è chiaro che si naufraga, no? Ora, in queste tre storie, attenzione, si inserisce la figura del pittore Joan Bernardo, in cui si identifica l'autore, no? E questo personaggio, utilizzando in modo spregiudicato una corte, una specie di corte dei miracoli, di servi e di furfanti, di lazzaroni, scrive Bruno, agisce in modo da sbeffeggiare i tre protagonisti. Ci vuole una sorta di giustiziere, ma non è il giustiziere maggiore questo. Naturalmente il giustiziere maggiore è una signora, perché Bruno sì, mette in evidenza, sulla scia di Ludovico Ariosto, la maggiore intelligenza che hanno le donne nel affrontare la realtà. E questo è qualche cosa di contemporaneo, no? Su cui riflettiamo oggi. Proprio per ragioni di educazione, dell'educazione che ricevono i maschietti, che spesso è un'educazione riduttiva, cioè fondata su tutta una serie di pregiudizi che non sono validi, per esempio quello di pensare che quelli debbano essere sesso forte quando non sono per nulla, per cui si creano una serie di transfer che creano situazioni di disagio generale nella società, di disagio generale nella società. Quindi non è questione di essere buoni o cattivi, è proprio una questione strutturale di una società che deve essere ristudiata, reinventata, ricostruita. E Bruno, nell'apparato introduttivo della commedia, si definisce un accademico di nulla accademia, detto il fastidito, uno che è molto infastidito da come vanno le cose, che osserva il mondo qual esso è. Quindi non con uno spirito di esaltazione sublime, no? Quanto bello è, no, bisogna vedere come stanno le cose. E vuole mostrare attraverso il teatro una realtà inficiata dalla violenza e dalla corruzione, rappresentandola con amara comicità, facendo sì che sulla scena gli avvenimenti si succedano in una trasformazione continua e vivace. Il palcoscenico, appunto, è a Napoli, città vivacissima, no? Ma si potrebbe allestire, allude Bruno, nel cuore di qualunque altra città europea. E questo lo si capisce nell'apparato, guardate, assai macchinoso, perché Bruno non si lascia scappare nulla di quello che gli viene in mente, ma poi a lui non importa che la commedia possa essere rappresentata o meno, no? Lascia tutto ai posteri. Ma un apparato macchinoso che introduce i cinque atti della commedia, che dura più o meno 5 ore, quindi no, perché è una grande fiction, che potrebbe essere, speriamo che nessuno lo faccia, perché lasciamo l'integrità a queste opere per quello che sono, no? Accostiamoci a queste opere per quello che sono. Ecco. Ora, c'è, secondo Bruno, qualcosa da spiegare al pubblico prima che inizi a dipanarsi la trama. E difatti l'apparato introduttivo di quest'opera risulta inconsueto e assai articolato rispetto ai canoni della commedia tradizionale rinascimentale. Anche nelle commedie di Pietro Aretino è gran scrittore di commedie, La Cortigiana, Il Marescalco, l'Atalanta, l'Ipocrito, il Filosofo, queste sono più rappresentabili. Anche lì c'è un ampio apparato introduttivo, ma Bruno lo supera di gran lunga però. Bruno rende più complesso ancora il genere della commedia e lo appesantisce allo scopo di far prevalere la riflessione sul divertimento. Non è tanto un fatto, no, che sia rappresentiamo qualcosa che diverte il pubblico, no, è un'opera scritta intanto sulla quale bisogna riflettere, è un trattato sociologico, antropologico. E più di un autore di teatro del Novecento si rifà poi a certi elementi dello stile di Bruno, alleggerendoli, quindi Bruno ha fatto scuola da questo punto di vista, poi vedremo anche nella storia del teatro come ha fatto scuola anche, senza tuttavia tradirne la funzione. Guardate, uno di questi autori è Bertolt Brecht, che prende gli schemi, che prende, li prende tutti dalla tradizione, da Bruno soprattutto, come vedremo a suo tempo se riusciamo a leggere un'opera di Bertolt Brecht, che utilizza lo stesso schema, naturalmente lo alleggerisce, c'è la musica, c'è il canto, c'è Kurt Weill, che fa, è chiaro che ci sono marchingegni teatrali di ben diversi, e il Candelaio intanto inizia con una poesia, perché Bruno è un poeta, tra le altre cose, è soprattutto un poeta, con una poesia indirizzata ai poeti, dicendo, ma cosa scrivete poeti? Scrivete d'amore, cioè dai, bisogna... Segue una dedica ad una signora, alla signora Morgana B. Probabilmente una conoscente di Bruno, che non è mai stata identificata, la fata Morgana. Segue un argomento, per usare il linguaggio di Bruno, dove l'autore riassume a grandi linee la trama, che poi non è tanto, ma sono le parole chiare. Poi scrive un antiprologo, dove Bruno, capovolgendo quanto ha proposto in precedenza, ironizza sulla possibilità di poter rappresentare realmente questa commedia. Guardate, non vi crediate che sia possiate venire a teatro a divertirvi, a guardare, no, dovete imparare da questa commedia determinate cose. E anche perché poi sicuramente arriva la censura, ci taglia le gambe, quindi non si può rappresentare. Quindi leggete il testo. Intanto. E infine, no, non infine. Dopo scrive un, come lo chiama lui, un pro-prologo, dove polemizza contro le false ideologie. E quando studieremo il suo pensiero, vedremo cosa intende per false ideologie. A cominciare da stasera vedremo qualche cosa in proposito. E il primo atto di scontro sulle false ideologie. E infine compare a fare da prologo un bidello, dal latino bidellus, che a sua volta è parola che deriva dal franco bidal, che significa messaggero, il quale finalmente annuncia, ma guardate qui è già passata un'ora prima che cominci la, un bidello che finalmente annuncia l'inizio della rappresentazione e legge l'elenco dei 20 personaggi, già, quindi, necessari per allestire una commedia di 76 scene complessive. Il Candelaio Bonifacio, vedete, pur essendo sposato con la bella Carubina, confida all'alchimista Bartolomeo di volere conquistare la signora Vittoria, che è una prostituta. E allora che bisogno c'è di conquistare? Basta pagare, si va alla cassa, si paga, no? E si consuma, che c'è bisogno. Però, ma lui, vedete, lui la vuol fare da furbo, cioè non vuole, non era neanche ligure, eh? Non vuole ricorrere al denaro per accoppiarsi con lei, vuole farla da furbo, vuole dimostrare che lui è furbo, che lui è, usa la furbizia. Infatti lui finirà per spendere molto di più, ma non solo dal punto di vista monetario, anche dal punto di vista della sua condizione. Bartolomeo, beh, e quindi qui c'è la furbizia da colpire, no? Bartolomeo, o presunta tale, è un alchimista, il quale confida a Bonifacio la sua intenzione di trasformare in oro, in argento, i metalli meno nobili. Ma la sua cupidigia gli costerà cara, e qui c'è la cupidigia, la volontà di fare denaro, di fare soldi, di arricchirsi. Mentre il pedante Manfurio è un grammatico al quale Bonifacio commissiona la scrittura, Bonifacio inizia tutta una serie di marchingegni, mette in atto tutta una serie di marchingegni per riuscire a conquistare la signora Vittoria, la quale crede che lei sia un'ingenua. E gli commissiona una lettera d'amore da indirizzare alla signora Vittoria. Il fatto è che lui, per volere fare il sapiente Manfurio, che sapiente non è perché è piuttosto ignorante, ed ecco l'ignoranza, quindi furbizia, cupidigia e ignoranza rappresentano questi personaggi, e si esprime in modo talmente grottesco, e qui Bruno si diverte molto a farlo, con frasi fatte e citazioni latine sciorinate a sproposito, che confeziona un testo che ridicolizza inesorabilmente il mittente. E Sanguino, il servo di Bartolomeo, rimprovera Manfurio con feroce sarcasmo, e nelle sue parole riecheggia tutto il disprezzo di Giordano Bruno per il mondo accademico dell'epoca. Cioè, un mondo nel quale abita, scrive Bruno, il fior fiore degli ignoranti, per i quali è facile navigare nel mare del popolo, perché è un mare totalmente insipiente. Il popolo è ignorante beota, e quindi qualunque imbonitore, qualunque imbonitore, qualunque promessa si fa. Ora, Bruno, nella scena quinta dell'atto primo del Candelaio, fa dire a Sanguino, tanto per fare un esempio: Mastro Manfurio, con questo diavolo di parlare per grammuffo, o catacumbaro, o delegante, e latrinesco, latrinesco si capisce bene, ammorbate il cielo, e tutto il mondo vi burla. Vedete, Bruno inventa, e ci sono decine e decine di termini inventati, e utilizza termini comici: grammuffo, catacumbaro, delegante, latrinesco. Poi potete scorrere anche lì le note, lì, se prendete in mano il testo della commedia, per andare a vedere, a tradurre questi termini. Ma non c'è bisogno di tradurli, cioè per dare un senso filologico alla burla. Sono tutti termini ben fondati sul piano filologico. Bonifacio poi commissiona, questa è la prima operazione, la lettera, poi il ritratto, no? Poi commissiona al pittore Joan Bernardo un ritratto da inviare alla signora Vittoria, e gli ordina che lo faccia bello. E Joan Bernardo, prendendolo in giro, con un'allusione equivoca sul piano sessuale, gli dice: bene, Mastro Bonifacio, da candelaio, ricordatevi che cosa significa candelai, vi farò diventare orefice. Bonifacio non coglie e ha dipinto finito, si vede bello, ma poi a sua insaputa il pittore, che è d'accordo con la signora Vittoria, prima di inviare la tela alla signora, ritocca il ritratto e raffigura Bonifacio un travestì, cioè travestito da candelaio, come, e nel senso triviale del termine. La signora si diverte alle spalle, e anche Giovan Bernardo, alle spalle dello sciocco, il quale, non contento perché non riesce a concludere, ricorre anche, e qui entra in scena un personaggio che è Scaramouré, che è un mago che fa le fatture a caro prezzo, e qui c'è tutta una scena, no, da varietà, ma la signora Vittoria, e Bruno fa prevalere le donne in intelligenza, specie se sono cortigiane. Ragionando sul comportamento di Bonifacio, che giudica ridicolo e stupido, introduce un tema su cui Bruno fa ruotare tutto lo svolgersi dell'azione, il tema del rapporto tra il tempo e l'amore. Un tema che non ha mai abbandonato la storia della letteratura. L'amore, quando non è oggetto di consumo, riesce a fermare il tempo. È una dimensione nella quale non c'è più il tempo che passa, ma c'è il tempo che resta, il kairos. Cioè. Già nell'apparato introduttivo, Bruno scrive che il tempo tutto toglie, tutto dà. Ogni cosa si muta, nulla s'annichila, si distrugge. E alla saggia e scaltra signora Vittoria, Bruno fa dire: chi tempo aspetta, tempo perde. Perché il tempo, afferma Bruno, sembra essere sempre a disposizione per fare ciò che ci piace, ma in realtà il tempo è inesorabile, procede, trasformando tutto senza concedere nulla, ma nello stesso momento il tempo riequilibra le cose e chi ne sa approfittare riesce nel suo scopo. E la signora Vittoria, mettendo in atto un piano teatralmente comico, è un po' crudele, perché deve punire, la situazione deve, qualcuno, ci deve essere un po' una giustizia, non nelle cose. Decide di trarre in inganno lo sciocco Bonifacio per dargli una lezione, c'è bisogno di dargli una lezione. Ora, nel frattempo, l'alchimista Bartolomeo, anch'egli tutto preso dalla propria passione, è in preda alla cupidigia e non ragiona se non in termini di avidità e non riesce a gustare nulla di quello che possiede. E quello del denaro è un altro tema centrale nella commedia. Bonifacio e Bartolomeo sono entrambi avari, scrive Bruno, insipidi e goffi, e mostrano, come del resto anche lo sgrammatico Manfurio, di essere in fondo degli imbecilli che non conoscono se stessi. Conosci te stesso se vuoi raccogliere saggezza, se così non è raccoglierai tempesta, scrive Bruno, fa dire Bruno. E per questo, conclude Bruno, meritano di essere puniti e difatti sono facile preda degli imbroglioni. Così, come l'apparato introduttivo della commedia è molto articolato, anche la sua conclusione è composita, tanto che possiamo parlare di conclusioni al plurale. E guardate, qui Bruno è un commediografo di una modernità sorprendente, anche se poi non sa misurare i tempi teatrali, cioè lui va oltre, va sempre oltre, no, le cose, va al di là, va sopra le righe, cioè non ha la mentalità del regista pratico che tutto quello che non si lascia mancare nulla, perché c'è il testo scritto che vale, poi c'è l'immaginario delle persone, lo dice anche che il palcoscenico dell'immaginario è qualcosa di straordinario che possiamo utilizzare. E le conclusioni al plurale. C'è una prima conclusione della commedia che è tutta impostata sul cinismo e sul realismo, e Bruno la affida a una battuta dell'ultimo monologo della signora Vittoria, che il vento soffi di qua o che poi giri di là, sappiate gente che il mondo sta bene come sta. E pronuncia questa sentenza dopo aver portato a termine un piano spietato, no? E Manfurio e Bartolomeo vengono derubati e picchiati più volte, mentre Bonifacio subisce l'inganno dopo essere stato attirato in un falso convegno amoroso dalla signora Vittoria, nel quale si ritrova davanti Carubina, naturalmente, sua moglie, che naturalmente indignata lo maltratta, e questa è la punizione maggiore che subisce. Ma c'è anche un'altra conclusione, e questa è una conclusione di tipo teatrale, ma c'è anche un'altra conclusione connessa alla figura del pittore Joan Bernardo, che appare l'unico saggio della compagnia, perché scrive Bruno ragiona da artista, e in relazione a questo personaggio il pensiero di Bruno non appare pessimista. Quindi c'è una conclusione assolutamente pessimista, che è la prima, abbiamo visto, poi c'è una conclusione invece meno pessimista. Se nel mondo, dice Joan Bernardo, tutti avessero, invece che praticare furbizia, cupidigia e ignoranza, avessero giudizio, diligenza e perseveranza, questo che l'educazione dovrebbe essere fondata su questo, questo è Bruno che parla da magister, non ci sarebbe spazio per i truffatori, perché costoro tenderebbero inutilmente le loro trame. Il mondo descritto dal candelaio è un mondo miserabile, come quello dell'epoca che Bruno vuole mettere alla berlina. Ma l'autore non rinuncia, non vuole rinunciare a mostrare chiaramente una via di salvezza, che consiste nell'usare saggiamente l'intelligenza. Quindi il monito giudizio, diligenza e perseveranza, è il monito è quello di imparare a investire in intelligenza. È tipico della storia del pensiero umano, è un motivo costruttore della storia del pensiero umano. Quindi quando qualche imbecille ha proposto come riforma della scuola quelle delle tre I, non ha capito nulla, perché la riforma è quella dei tre in, investire in intelligenza. Il resto sono paradossali imbecillità, parlare di inglese, internet e informatica, sì, quelle sono discipline, impresa, sono discipline che naturalmente vanno utilizzate per benino, ma non è che la prospettiva educativa, no, quelli sono mezzi, sono strumenti che noi dobbiamo utilizzare, ma in una prospettiva che è quella dell'investimento in intelligenza. No. Poi, infine, c'è la conclusione delle conclusioni, in cui Bruno vuole giocare con l'ironia e l'originalità. Il teatro vive di colpi di scena, e lui naturalmente vuole creare questo anche. Perché Carubina, cioè, di fronte alla situazione nella quale si è venuta a trovare, pensa e dichiara che tradire un siffatto marito, come quel gaglioffo di Bonifacio, non è perdere l'onore, ma è perdere un'occasione. E siccome a lei Joan Bernardo piace e sa che lui la trova attraente, possiamo star certi, mentre cala il sipario, perché c'è un colpo di testo, no, che i due coglieranno l'opportunità. Ecco. Quindi Giordano Bruno, vedete, mette in evidenza tre parole chiave: giudizio, diligenza e perseveranza. Voi in quale situazione avete avuto giudizio? In quale circostanza avete agito con diligenza? E in quale occasione avete messo in pratica la perseveranza? Beh, scrivete quattro righe in proposito. Guardate, il testo della commedia Il Candelaio che trovate nelle edizioni Burr, dove sono le opere di Bruno, non è di facile lettura. Tuttavia è possibile, dopo aver richiesto l'opera in biblioteca, leggerne, anche aprendo un libro a caso, qualche brano per misurarsi con la lingua di Giordano Bruno. Fare questo esercizio significa sperimentare. E quando prendiamo un vetrino e lo mettiamo sotto il microscopio, oppure quando prendiamo un oggetto e guardiamo la luna, no? E ci affasciniamo. Sperimentare. E guardate, di conseguenza, sapete che cosa significa sperimentare? Sperimentare significa avere giudizio, agire con diligenza e mettere in pratica la perseveranza, che sono le parole chiave che stanno nel testo stesso di quest'opera. Quindi vedete che tutto torna, secondo una logica, una dialettica che Bruno ha sempre presente, sullo stile della scolastica. E ora il passo successivo che dobbiamo fare è inevitabile, ed è Giordano Bruno ad averlo ispirato attraverso uno dei temi presenti nel testo del Candelaio, il tema del rapporto tra il tempo e l'amore, che emerge nel racconto di Giorgio Bassani che abbiamo iniziato a leggere la scorsa settimana. La scorsa settimana abbiamo iniziato a leggere il primo racconto, no, intitolato Lida Mantovani, che è il nome della protagonista della raccolta intitolata Cinque storie ferraresi dentro le mura, per la quale Giorgio Bassani nel 1956, come sapete, ha ricevuto il premio Strega. E abbiamo incontrato quest'opera in relazione al fatto che proprio in quell'anno e in quei giorni a Ferrara, con un convegno all'organizzazione del quale anche Bassani ha partecipato, si celebrava 1516-1956 il poema dell'Ariosto. Ogni 10 anni si faceva un convegno non solo sull'Ariosto ma su tutte le grandi opere. Poi dopo è arrivata l'ondata dei media, del medium, e allora non si è cessato un certo tipo di attività. E Bassani, nel ritirare il premio Strega, sollecitato da Maria Bellonci, che era la madrina, ecco lei che ha inventato il premio Strega, esprime la sua soddisfazione per la vittoria, che dedica appunto alla città di Ferrara, e la sua città, e anche la città dell'Ariosto, affermando che i personaggi delle sue cinque storie, per il loro carattere dimesso, perché sono personaggi dimessi, rappresentano il rovescio della medaglia, l'antitesi rispetto ai caratteri briosi e impazienti delle donne dei cavalieri dell'Orlando Furioso. I cavalieri del Boiardo e dell'Ariosto, dice Bassani, scalpitano per amore, mentre Oreste Benetti, per esempio, il protagonista del primo racconto che incontreremo fra un po', delle cinque storie ferraresi, intitolato Lidia Mantovani, il racconto, pazienta con fiduciosa determinazione. Noi sappiamo che Lida, nonostante l'età, Lida Mantovani è una ragazza che ha appena partorito un bambino di nome Ireneo, no? Irene in greco vuol dire la pace, Ireneo quindi è un pacifista. E quando di lì a poco capisce che il padre, David, un rampollo di una ricca famiglia della comunità ebraica, Bassani viene dalla comunità ebraica, ne parla, ne parla spesso anche in modo critico, anche per mettere in evidenza che tutte queste famiglie poi sono finite tutte ad Auschwitz. Se n'è andato abbandonandola per sempre. Lida lascia la stanza nella quale ha vissuto con lui per tornare dalla madre Maria, Maria Mantovani, che abita in via Salinguerra, vicino alle mura di Ferrara. Anche a Maria Mantovani è toccata la stessa sorte, è rimasta incinta nel corso della relazione con il fabbro Andrea Tardozzi, che poi non l'ha sposata. Quindi madre e figlia si trovano a vivere un'esperienza comune. Dopo qualche anno un uomo un po' più anziano di Lida, un vicino di casa che di mestiere fa il legatore, Oreste Benetti, prende l'abitudine di recarsi ogni sera alla stessa ora in visita alle due donne, conversando con loro con gentilezza e cortesia. Che intenzioni ha? Beh, il suo proposito è quello di intessere una relazione con Lida, e a questo proposito, vista la sua età, dovrebbe cercare di guadagnare tempo, ma invece sembra volerne perdere, perché lui vorrebbe essere umanamente accettato, cioè vorrebbe che Lida gli volesse bene per quello che è, non lo considerasse soltanto come colui che normalizza la sua situazione sociale, visto che in quanto ragazza madre subisce, siamo negli anni del fascismo, subisce l'emarginazione. Ora, Oreste è convinto che l'amore, inteso in modo molto serio, come lo intende lui, è una persona che ha una forte connotazione di carattere religioso, è un orfano che è stato in seminario, è stato tirato su dai preti, che gli hanno voluto bene, lo hanno educato, lo hanno aiutato a trovare un lavoro e quindi a crearsi un lavoro. E quindi, come intende lui, l'amore ha i suoi tempi, nonostante nel suo caso questa convinzione possa risultare controproducente. Vediamo. Beh, e ora leggiamo dalle cinque storie ferraresi di Bassani la continuazione di Lida Mantovani. Piuttosto irregolare nell'andamento e col ciottolato mezzo ricoperto d'erba, via Salinguerra è una stradetta secondaria che comincia da un vasto piazzale sbilenco, frutto di un'antica demolizione, e termina ai piedi dei bastioni comunali in relativa prossimità di Porta San Giorgio. Siamo dunque in città, anzi, nemmeno tanto lontani dal centro medievale. Basterebbero a confermarlo le fisionomie delle case che fiancheggiano la via d'Amboilati, tutte per lo più molto povere di modeste proporzioni, e alcune vecchie decrepite, senza dubbio fra le più vecchie di Ferrara. Eppure, a percorrere via Salinguerra, anche oggi, il tipo di silenzio dal quale si è circondati, sentite di qui le campane delle chiese cittadine, hanno un timbro diverso, come sperduto, e specialmente gli odori di letame, di terra arata, di stalla, che rivelano la vicinanza di grandi orti segreti. Tutto contribuisce a dare l'impressione che ci si trovi già fuori dalla cerchia delle mura urbane, ai limiti dell'aperta campagna. Voci tranquille di animali, di polli, di cani, perfino di buoi, remoti scampanii, effluvi agresti, suoni e odori arrivavano anche laggiù, in fondo allo scantinato dove Maria e Lida Mantovani lavoravano per conto di una sartoria maschile. Sedute a ridosso della finestra, immobili e silenziose, quasi come le grigie suppellettili retrostanti, come il tavolo, cioè e le seggiole di paglia e le lunghe, strette sagome appaiate dei letti e la culla e l'armadio e il comò e il treppiede del catino con a fianco la brocca dell'acqua e con dietro, a stento visibile, la piccola porta a muro del sottoscala in cui si celavano il cucinino e il gabinetto. Quando alzavano la testa dalle stoffe, era soltanto per rivolgersi qualche parola, per controllare se il bambino non avesse bisogno di qualcosa, per guardare fuori, di sotto in su, i rari passanti, ovvero a uno squillo improvviso della campanella sospesa in cima al pianerottolo sopra l'angusto rettangolo verticale dell'uscio d'ingresso, per decidere mutamente, previo un rapido scambio di occhiate, quale delle due bisognava che andasse ad aprire. Passarono 3 anni. Ed era da credere che molti altri dovessero trascorrere così, senza mai novità e cambiamenti di rilievo, quando la vita, che sembrava essersi dimenticata delle loro esistenze, a un tratto se ne ricordò nella persona di un vicino, certo Benetti, Oreste Benetti, titolare in via Salinguerra di una bottega di legatore di libri. La strana insistenza con cui la sera, dopo cena, il vicino aveva cominciato a far loro visita, assunse quasi subito, almeno per Maria Mantovani, un significato inequivocabile. Sì, pensava emozionata, quel Benetti veniva proprio per Lida. Dopotutto Lida era ancora giovane, molto giovane. Di colpo si rivelò viva, energica, addirittura allegra, senza mai mettere bocca nei discorsi della figlia e dell'ospite, si limitava ad aggirarsi per la stanza, paga, era chiaro, di essere lì presente, ma autonoma, contenta di attendere in disparte il prodursi di un fatto meraviglioso. A parlare nel frattempo era quasi sempre il legatore. Gli anni passati, pareva che non gli interessasse altro. Quando Lida era piccola, diceva, alta così, gli capitava spesso in bottega, entrava, veniva avanti, si alzava sulla punta dei piedi per arrivare con gli occhi all'altezza del banco. «Signor Benetti», gli domandava con la sua vocina, «me la regali un poco di carta oleata?» «Volentieri, bimba», rispondeva lui. «Potrei sapere però perché la vuoi?» «Niente, mi serve per ricoprire il sussidiario», raccontava e rideva, sebbene non si rivolgesse a nessuna delle due donne in particolare. I suoi sguardi non cercavano che quelli di Lida. L'attenzione, il consenso, era da lei che li pretendeva. E lei, mentre osservava l'uomo che le stava dinanzi, aveva una testa molto grossa, proporzionata certo al tronco robusto, ma non alla statura, e soprattutto in mostra, sopra la tovaglia, le sue grandi mani ossute, incastrate con forza, l'una dentro l'altra, sentiva che, almeno in questo, non poteva fare a meno di accontentarlo. Fronteggiandolo con amabilità contegnosa, conversava con mosta, calma, e insieme, in qualche modo, ne ricavava un piacere insolito, mai provato prima di allora, già sottomessa. Di niente il legatore appariva così consapevole come della propria importanza. Ciò non di meno, andava continuamente a caccia di prestigio. Una volta, una delle poche che si rivolse alla vecchia, chiamandola per di più col suo nome di battesimo, fu per ricordarle l'anno in cui era venuta a stabilirsi a Ferrara. Lo aveva presente, lei disse, il freddo che aveva fatto quell'anno. Lui sì, benissimo. I mucchi di neve sporca erano rimasti lungo i lati delle vie cittadine fino a metà aprile abbondante. Inoltre la temperatura si era abbassata così tanto che lo stesso Po aveva gelato. Persino il Po, ripeté con enfasi, spalancando gli occhi. Gli pareva ancora di vederlo, continuò, lo spettacolo straordinario del fiume preso nella morsa dei 20 gradi sotto zero. Fra gli argini, ricoperti di neve, l'acqua aveva smesso di scorrere, del tutto, tanto che certi biroccianti, verso sera, invece che servirsi per passare il fiume del ponte di ferro di Ponte Lago Scuro, si trattava in genere di trasportatori di legna da bruciare alle dipendenze di una segheria di Santa Maria Maddalena e adesso tornavano da Ferrara, preferivano avventurare i carri, ormai vuoti, attraverso l'immensa lastra ghiacciata. Che matti! Avanzavano adagio, qualche metro davanti ai cavalli, tenendo le redini raccolte in un pugno dietro la schiena, con l'altro pugno spargendo segatura, e intanto fischiando, gridando come dannati. Per quale motivo fischiavano e gridavano? Chi lo sa? Forse per far coraggio alle bestie, forse per farlo a se stessi, oppure per riscaldarsi semplicemente. Ricordo che quel famoso inverno, disse una sera col tono rispettoso che sempre assumeva quando parlava delle persone, delle cose, della religione, orfano dall'infanzia ed educato in seminario, aveva conservato per i preti in blocco, una venerazione di tipo filiale. Ricordo che quel famoso inverno il povero Don Castelli ci conduceva ogni sabato pomeriggio a Ponte Lagoscuro a vedere il Po. Non appena usciti da Porta San Benedetto rompevamo le righe. 5 chilometri andare e 5 tornare, non era mica il giro dell'orto. Eppure a Don Castelli guai a nominarglielo il tram, sebbene data l'età il fiato lo tirasse coi denti, sempre davanti a tutti lui, sempre in testa al gruppo con la sua brava sottana svolazzante e con l'umile sottoscritto a fianco. Un vero santo, altro che, e per l'umile sottoscritto un vero padre. Avevo appena avuto la bambina, interloquì a bassa voce Maria Mantovani, in dialetto, approfittando del silenzio seguito alle parole del legatore. In città mi sentivo persa, proseguì in italiano. Si può dire che ancora non conoscessi nessuno, ma a casa, d'altra parte, com'è che faceva tornarci? Voi lo sapete, Oreste, in campagna è soprattutto la mentalità a essere differente. Sembrava che Oreste Benetti non l'avesse nemmeno udita. Un freddo così non c'è stato dopo che nel 17 fece meditabondo. Quindi con un lampo negli occhi no, ma che? Cosa dico mai? Soggiunse, alzando la voce e scuotendo il capo. Neanche da paragonare. Nell'inverno del 17 faceva invece un caldo sul Carso. Certe notizie sarebbe meglio domandarle alla gente che marcava lì, a certi imboscati che sappiamo bene, sottolineò in tono sarcastico queste ultime parole, che loro il fronte non l'hanno visto neppure in cartolina, raccogliendo l'allusione insolitamente brutale ad Andrea Tardozzi, il fabbro di Massa Fiscaglia, che era stato riformato a causa della pleurite e che per questo non aveva fatto la guerra. Nel 10 si era trasferito a Feltre, là dalle Alpi, dove aveva messo su famiglia. Maria Mantovani, offesa, si irrigidì e per quella sera, ricacciata a fantasticare da sola nel suo angolo sulle infinite cose della propria vita che potevano essere e non erano state, non disse altro. Quanto al legatore, una volta che avesse stabilito le distanze che gli premeva stabilire, tornava subito a comportarsi con tutta la gentilezza, tutta la cavalleria della sua natura. Normalmente era di sé e del proprio passato che raccontava in prevalenza. Fino ai 20-25 anni gli era andata abbastanza male, sospirava, sotto ogni punto di vista. In seguito però era sopraggiunto il lavoro, il mestiere, il suo mestiere. E da allora in poi tutto era cambiato da così a così. Noi artigiani, soleva dire, non senza fierezza, fissando Lida dritto negli occhi. Mai distratta, Lida sosteneva quieta il suo sguardo. E lui le era grato, lo si vedeva, che sedesse sempre là, dall'altro lato del tavolo, così silenziosa, così tranquilla, così attenta a corrispondere anche nel modo di fare il suo segreto ideale femminile. Coi suoi discorsi, il legatore faceva spesso venire la mezzanotte. Esauriti gli sfoghi personali, si metteva a parlare di religione, di storia, di economia, eccetera, lasciandosi anche andare a frequenti, amare considerazioni espresse tuttavia sottovoce, si capisce, circa la politica anticattolica dei fascisti. Nei primi tempi, senza cessare di ascoltarlo, Lida muoveva con la punta del piede la culla dove Ireneo dormì fino all'età di 4 anni. Più tardi, quando fu cresciuto un poco di più ed ebbe un lettuccio tutto suo, cresceva gracile. Verso i 5 anni venne colpito da una lunga malattia infettiva che, oltre a indebolirle in modo permanente la salute, influì senza dubbio sulla grave fiacchezza ed incertezza del suo carattere. Si alzava ogni tanto dalla seggiola e, avvicinatasi al bambino che dormiva, si chinava a posargli una mano sulla fronte. E andremo avanti a vedere come si evolve questa situazione. Abbiamo incontrato Giordano Bruno a Parigi nel 1582, quando è stato pubblicato il testo della commedia Il Candelaio, e questo fatto, il fatto che si trovava a Parigi, ci fa pensare che, come lui aspirava a fare, abbia cominciato a viaggiare, no? Ma c'è un particolare che lo avvicina al personaggio di Angelica. Il verbo viaggiare si presenta per Giordano Bruno in relazione con il verbo scappare, perché è costretto, sarà costretto molto spesso ad allontanarsi repentinamente da un luogo. E perché deve fuggire? Per rispondere a questa domanda dobbiamo tornare indietro all'anno 1576 per poter descrivere l'antefatto e il fatto che determina la sua prima fuga, quella che provoca un cambiamento radicale nel suo stile di vita. Per poter imbastire la riflessione che vogliamo fare, dobbiamo ancora una volta tornare anche in questo viaggio sul tema relativo al Concilio di Nicea del 325. Ma voi sapete che il primo concilio della cristianità ha continuato nei secoli e continua tuttora a far parlare di sé. E voi sapete che i documenti di questo concilio, che contengono il cosiddetto simbolo niceno, il credo, presentano un paradosso, il paradosso di Nicea. Al concilio di Nicea, per volere dell'imperatore Costantino, che lo ha organizzato e lo presiede, e il vescovo di Roma, il Papa Silvestro, manda i suoi rappresentanti a Nicea, ma lui non partecipa al concilio. Ebbene, a Nicea viene affrontata la spinosa questione riguardante la natura di Gesù Cristo. In che modo Gesù Cristo è figlio di Dio? Questo è il problema. Come se si potesse risolvere con una formula. Una questione che viene risolta, ma per volere imperiale, Costantino pretende che ci sia una formula a cui tutti si devono adeguare per diventare cittadini dell'impero. Una sorta di passaporto, lascia passare, di permesso di soggiorno. Una questione che viene risolta con una formula di compromesso. Ma un tema di questa portata, di carattere ultraterreno, non può, alla luce della stessa fede, essere risolto con una formula. Anche perché nei 3 secoli precedenti le chiese cristiane disseminate sul territorio dell'Ecumene da Oriente a Occidente hanno dato risposte diversificate sul tema della natura di Gesù. Si è pensato che Gesù fosse o un rabbi ebraico, quindi solo un uomo, o un essere superiore solo di natura divina, o un uomo e un Dio contemporaneamente, o la parola di Dio che si è fatta carne, il Logos, il Verbum, o carne di un essere umano che si è fatta parola di Dio, o la prima creatura angelica, o la metafora della sapienza di Dio, cioè la gnosis, o il figlio di Dio per filiazione diretta, come una divinità greca, o il figlio adottivo di Dio. E guardate, noi potremmo continuare fino a notte fonda a presentare le icone, ad enumerare le icone di Gesù Cristo. E tuttavia, nonostante questa pluralità di definizioni, fino al IV secolo, le comunità cristiane sono rimaste in comunione tra loro, perché il collante era dato non dalla definizione sulla natura di Gesù, che era plurale, inevitabilmente, ma dal realizzare l'agape fraterna, cioè la comunione era data dal perseguire l'amore solidale, perché qualunque sia la natura di Gesù Cristo, è questa, secondo la letteratura dei Vangeli, la via che porta verso la salvezza. Fare il bene in nome di Gesù, questa è la via. Poi, quale sia la natura di Gesù, va bene, fa lo stesso, ma il concetto fondamentale è essere in comunione su questo piano. Ora, il dettato del Concilio di Nicea imposto da Costantino nel 325 ha fatto sì che si rompesse la comunione tra i vescovi e ha creato la disunione tra i fedeli, con relativo intervento repressivo da parte dell'imperatore, con risposta anche all'intervento militare e poi all'intervento repressivo, per imporre l'ortodossia, no? In nome dell'unità dell'impero, che è quello che preme a Costantino. Lui gli importa assai della religione, gli importa il problema politico dell'unità dell'impero. Ma cosa c'entra Giordano Bruno con questa questione, direte voi? Beh, procediamo con ordine, partendo dall'antefatto. Il Concilio di Trento, come abbiamo già studiato due itinerari fa, sul tema della natura di Gesù, il primo, dopo due anni di discussioni, senza prendere nessuna, per stabilire l'indice, la prima decisione che prende, il Concilio di Trento, sul tema della natura di Gesù, ricalca e impone la formula di Nicea. E chi non dichiara di credere a questa indiscutibile verità viene perseguito. Beh, guardate sul punto 4 del repertorio. Le varie fasi dei lavori del Concilio di Trento, al quale abbiamo partecipato di ritorno dalla vacanza natalizia, si sono svolti durante la giovinezza di Giordano Bruno. Il Concilio di Trento inizia nel 1545 e Bruno è del 48, e quando questo importante avvenimento si conclude, il 30 giugno 1564, Bruno è un ragazzo che, entrato nell'ordine domenicano, sta iniziando a dedicarsi con passione allo studio. E tutti i suoi primi maestri sono, pur mantenendo un atteggiamento di grande prudenza, piuttosto critici nei confronti delle decisioni dottrinali che il Concilio ha preso. Secondo loro, i decreti conciliari hanno dato più forza e più ordine alla religione, cioè al culto, alla devozione, ai riti, ma non hanno dato un maggiore impulso alla fede dei cristiani per farli risalire al Vangelo, cioè in nome dell'uguaglianza, della giustizia, della pace, della solidarietà e della misericordia. I cristiani si sono definitivamente divisi, tra l'altro, in cattolici e protestanti, e in seno alla cristianità quindi si coltiva l'inimicizia. Quando nel 1575 Fra Giordano Bruno inizia a insegnare, i decreti del Concilio di Trento sono in vigore da un decennio e Bruno lamenta il fatto che questo avvenimento si sia dimostrato fallimentare in quello che era il suo intento, perché sebbene sul piano disciplinare siano stati presi provvedimenti per la moralizzazione del clero, no, l'auspicata riforma della Chiesa si è trasformata in una controriforma che ha prodotto un pernicioso clima di paura nei confronti dell'Inquisizione. Invece di provocare l'apertura di un vivace dibattito, no? Cioè di far sviluppare una feconda discussione sui temi della dottrina, in modo che i cristiani, afferma Bruno, prendano davvero coscienza di essere cristiani, il Concilio ha prodotto decreti che impongono la credenza di dogmi formulati senza un confronto, ma in alternativa ai protestanti, anch'essi, afferma Bruno, che non è tenero con Lutero, non disposti a dibattere. Tutto è avvenuto per 18 anni senza un reale scambio di vedute e, sostiene Bruno, senza un utile dibattimento che avrebbe dovuto coinvolgere tutti i credenti. A questo proposito, il Magister Fra Giordano Bruno critica il fatto che, come primo provvedimento di carattere dottrinale, l'Assemblea dei Vescovi al Concilio di Trento abbia riaffermato come verità indiscutibile il cosiddetto simbolo niceno, la formula del Concilio di Nicea del 325 sulla natura di Gesù Cristo, che viene definito vero Dio e vero uomo, generato e non creato, homoousios, della stessa sostanza del Padre. Bruno ritiene che il Concilio di Trento non abbia colto l'occasione fondamentale, l'occasione per liberare, afferma Bruno, il tema della natura di Gesù dal vincolo di una formula di compromesso, voluta in modo autoritario dall'imperatore Costantino in nome della ragion di Stato. E quindi la formula, secondo Bruno, è discutibile, non indiscutibile. Voi conoscete una formula matematica, culinaria, magica, chimica, che secondo voi non può essere messa in discussione? Beh, scrivete quattro righe in proposito. Beh, di solito le formule poi vengono messe in discussione. Io ricordo le animate discussioni se nel pesto ci stavano meglio i pinoli o le noci. O se ci stavano meglio il fagiolino, le patate. E insomma, questo è discutibile. Dovevi partecipare alle discussioni tra mia madre Albertina e mia zia Rosa su questo tema. Quindi le formule venivano messe in discussione. Questo è l'antefatto contenente il pensiero critico del Magister Fra Giordano Bruno sull'operato del Concilio di Trento. E questo suo parere, guardate, sarebbe rimasto all'interno delle mura del convento di San Domenico Maggiore a Napoli, come è rimasto quello dei suoi maestri, che erano molto prudenti, se all'inizio dell'anno 1576 non fosse successo un fatto. Di che cosa stiamo parlando? Beh, guardate sul punto 5 del repertorio. All'inizio dell'anno 1576 viene ospitato nel convento di San Domenico Maggiore a Napoli un autorevole personaggio della gerarchia domenicana. L'autorevole frate domenicano Agostino da Montalcino, avete presente Montalcino? il quale una sera a cena comincia a tessere le lodi di Papa Gregorio XIII. Continua la nostra digestione, l'avete digerito tutti i papi di queste settimane, sono rimasti così. Gregorio XIII è il bolognese Ugo Boncompagni, che ha regnato dal 1572 al 1585. Lo loda per il modo con cui ha organizzato e gestito il giubileo dell'anno precedente, 1575 era anno giubilare. Naturalmente Bruno, che non riesce a tacere, da quando poi ha ricevuto il magistero si sente investito anche di qualche cosa in più, interviene nella conversazione, ricordando che però a questo Papa, lei, autorevole Agostino, lo loda, ma bisogna tenere conto anche del fatto che lui ha gioito, ha cantato il Te Deum, celebrato funzioni di ringraziamento, allestito luminarie, quando è giunta a Roma la notizia che a Parigi, la notte tra il 23 e il 24 agosto del 1572, la notte di San Bartolomeo, magari poi andate a vedere di che cosa si tratta, andate sulla rete, su un libro di storia, sull'enciclopedia, trovate. Su ordine del re Carlo IX e della regina madre, nostra concittadina, Caterina de' Medici, sono stati massacrati per rappresaglia circa 3.000 protestanti. Bruno sostiene che queste manifestazioni papali di giubilo per un massacro non possono essere approvate e non si può comprendere questo zelo sanguinario contro i seguaci della Riforma, che sono pur sempre cristiani anche loro, anche se anche loro hanno la testa dura. Bruno critica tutto e tutti, poi lo vedremo, no? Al che Piccato, fra Agostino da Montalcino, risponde che questa è la giusta applicazione della Controriforma. E fra Giordano Bruno ribatte che la giusta applicazione, il Concilio di, che il compito del Concilio di Trento, e qui può sempre, ormai è partito sulla tangente, i suoi colleghi si danno taci, stai zitto qui. Si chiudono il convento, ma il compito del Concilio di Trento, afferma Bruno, era quello di ripristinare la comunione tra i cristiani, non facendo lo stesso errore, dice Bruno, commesso a Nicea. E a questo punto fra Giordano Bruno tiene una vera e propria lezione, cioè, la vocazione del Magister, su quello che chiama, così lo chiamano, lo hanno chiamato i suoi maestri, lui l'ha imparato, il paradosso di Nicea. Il refettorio è gremito e la tensione diventa altissima. Giordano Bruno sa, perché è ferrato in materia, che la formula imposta da Costantino al Concilio di Nicea nel 325 per definire la natura di Gesù Cristo è una sentenza ben costruita, dice, che è stata messa a punto dai rappresentanti di Papa Silvestro, che però non ci ha dato a Nicea, da Osio, vescovo di Cordova, dai presbiteri Vito e Vincenzo, e questi tre saggi, afferma Bruno, agiscono in modo da compiacere l'imperatore che ha la spada in mano, e anche tutte le varie componenti dei vescovi presenti a Nicea. La formula che mettono a punto, afferma Bruno, è un assioma che dal IV secolo noi pronunciamo recitando il credo che conosciamo a memoria: Gesù Cristo è vero Dio, è vero uomo, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Ebbene, questa proposizione, questo assioma, afferma Bruno, è tanto un'efficace formula di compromesso quanto un'espressione filosofica di stampo aristotelico. Non è teologia, che ha una funzione di carattere rituale e anche istituzionale. Perché Costantino, afferma Bruno, che appena ha riunificato l'impero romano e vuole evitare prossime divisioni, afferma che bisogna credere in questa formula se si vuole essere a pieno titolo cittadini dell'impero. Quindi per lui il Concilio di Nicea è legato alla ragion di Stato. E la formula è una formula. Ma a Nicea, afferma Bruno, c'è una corrente che conserva una posizione alternativa e considera una forma grave di ipocrisia quella di risolvere il problema della natura di Gesù con una formula di compromesso per compiacere l'imperatore. Tanto vale che ogni chiesa mantenga fede all'icona di Gesù che ha elaborato nel tempo e che ha ormai dato origine a una specifica tradizione di quella chiesa. E tradizioni diverse possono stare benissimo in comunione tra loro, afferma Bruno, ricalcando il pensiero di Raimondo Lullo. Il sostenitore di questa posizione, afferma Bruno, si chiama Ario, non lo sapete, si chiama Ario, è il vescovo di Alessandria, e in questa comunità cristiana, ribadisce Bruno, si fa riferimento alla dottrina trinitaria formulata dal filosofo, che di nuovo filosofia, Origene, compagno di Plotino alla scuola neoplatonica di Ammonio Sacca fino al 244. Secondo Ario, afferma Bruno, che al Concilio di Nicea difende con impeto le sue tesi, sostenuto da 22 vescovi, Gesù Cristo è... lui fornisce un'altra ipotesi, un'ipotesi sul piano filosofico. Gesù Cristo, di carattere neoplatonico, è la prima creatura di Dio Padre ed è quindi un Dio minore, un deuterosteos rispetto al Padre, un Dio di seconda categoria, come sostiene Origene rifacendosi al versetto 28 del capitolo 14 del Vangelo secondo Giovanni, dove Gesù dice, ricorda Bruno, il Padre è più grande di me. Cioè, il Padre è il Dio potente, più grande, che adotta il Figlio, che è un Dio più fragile. Ario, afferma Bruno, sostiene la tesi che il Padre è autos theos, Dio a pieno titolo, mentre il Figlio è la prima delle sue creature. E quindi, secondo Ario, ed è una tesi filosofica che dobbiamo prendere in considerazione come un'ipotesi, il Figlio non può essere della stessa sostanza del Padre, homoousios, ma può assomigliare al Padre, e gli assomiglia, perché i figli non sono uguali ai padri, ma gli assomigliano, sono simili. Il Figlio deve, secondo Ario, afferma Bruno, essere definito quindi homo iousios, dal termine homoios, che significa simile, somigliante. E Bruno, mentre tiene la sua lezione, guardate in refettorio, dove è salita naturalmente la tensione di fronte a Fra Agostino, che è sconcertato, afferma che anche la formula di Origene, ripresa da Ario, ha una dignità intellettuale che va rispettata. Tra le due definizioni, sostiene Bruno, homoousios, della stessa sostanza, e homoiousios, somigliante, c'è la differenza di un solo iota. E quindi le due formule, sostiene Bruno di fronte a un Fra Agostino da Montalcino scandalizzato, potrebbero benissimo filosoficamente convivere in comunione. Ragioniamo, dice Bruno, facciamo un ragionamento, cioè abbiamo fede o no? Bruno è l'uomo di fede, cioè ragioniamo su queste cose. E questa volontà che manca, afferma Bruno, nella Chiesa manca questa volontà di fare la comunione, di essere in comunione, c'è la volontà di punire chi non crede a una verità precostituita, che può essere sostituita con un'altra perché ha lo stesso valore. E Bruno sente ormai il magister, filosofo e magister, quindi deve riflettere. Per onestà intellettuale bisogna riflettere, dice Bruno. Ario e i 22 vescovi che sostengono la sua tesi non ci stanno ad accogliere il compromesso del simbolo niceno voluto da Costantino, perché, afferma Bruno, lo ritengono una forzatura anacronistica, ed è una forzatura anacronistica, e di conseguenza l'imperatore dà inizio alla repressione armata. E naturalmente quelli che ormai si definiscono gli ariani si difendono militarmente, perché nella base, non solo a Oriente, hanno un largo seguito, e inizia e si diffonde un violento conflitto religioso che dura a lungo 50 anni, e la stessa cosa, afferma Bruno, sta succedendo ora in Europa, dopo il Concilio di Trento, sempre per le stesse ragioni di Nicea, per l'imperialismo. Sta succedendo in Europa tra cattolici e protestanti, dilaga la guerra di religione. Dopo Nicea, dopo il 325 all'interno della cristianità, non è mai cessato il dibattito su questo tema, e Fra Giordano Bruno conclude ponendo a Fra Agostino da Montalcino, ormai sull'orlo di una crisi di nervi, le due questioni fondamentali che il Concilio di Trento avrebbe dovuto affrontare piuttosto che liquidare il problema con la proclamazione di un ennesimo dogma fondato sul nulla, dice Bruno, su nessun ragionamento filosofico. Siamo davvero, dice Bruno, chiede Bruno, rivolto all'imminentissimo Agostino, siamo davvero in grado, nel corso di questa vita terrena, di definire la vera natura di Gesù? Se, ribadisce Bruno, la ragione umana ha solo la possibilità di fare delle ipotesi sulla realtà ultraterrena, lo sapremo il giorno del giudizio qual è la vera natura di Gesù, se vorranno concedercelo. Ma ora possiamo fare delle ipotesi. Giordano Bruno dichiara che, frequentando la facoltà di teologia, ha avuto modo, tra l'altro, e sono stati lungimiranti i rappresentanti del Papa, che hanno obbligatoriamente dovuto trovare un compromesso allora, perché bisognava stare attenti a Costantino. Ha avuto modo di studiare i documenti del Concilio di Nicea e di prendere atto, e si domanda come mai i padri conciliari a Trento abbiano ignorato questo fatto. Sono ignoranti? O l'hanno fatto apposta? Che Osio, Vito e Vincenzo hanno voluto puntualizzare, coloro che hanno scritto il documento di Nicea, che la questione della natura di Gesù non può essere risolta con una formula. L'imperatore non si è neanche accorto di quello che hanno scritto, per quanto esaustiva possa essere, perché lo strumento per eccellenza di impronta teologica è la fede. E questa affermazione l'hanno messa per iscritto alla fine del documento che contiene gli atti del Concilio di Nicea, per ribadire che noi abbiamo scritto una formula, perché ci viene imposto e dobbiamo in qualche modo trovare un compromesso, perché che al di là delle formule la natura di Gesù Cristo rimane un mistero, scrivono. E di conseguenza, se lo strumento per eccellenza è la fede, bisogna affermare che la vera natura di Gesù Cristo, il suo reale rapporto con Dio, è un mistero, è un mistero, è un mistero della fede, che ci verrà rivelato nella vita ultraterrena. E difatti, guardate che poi, successivamente, col tempo, nella liturgia del rito eucaristico, verrà inserito questo fatto, perché nasce e si sviluppa un movimento all'interno della Chiesa. Per cui alla fine della consacrazione che cosa si dice? Si dice mistero della fede. Allora annunciamo la tua morte, oh Signore, proclamiamo la tua risurrezione in attesa della tua venuta. Allora noi sapremo, ecco, il compromesso che viene fuori, Bruno, in questa discussione anticipa la questione. E c'è un mistero ultraterreno che vorreste conoscere? Beh, formulate delle ipotesi, afferma Giordano Bruno. Bisogna formulare delle ipotesi. Scrivete quattro righe in proposito. Guardate, sul refettorio scende, è sceso un silenzio assordante. Ci sono un centinaio di monaci lì nel convento, era super affollato. Scende un silenzio assordante, tutti restano immobili. Fra Agostino da Montalcino, che è uno dei massimi esponenti del domenicanesimo, rimane impietrito di fronte a questa lezione veemente di Bruno. E naturalmente è indignato. Quando il priore dice, beh, adesso uscite tutti, allora escono tutti in silenzio. Fra Agostino da Montalcino è indignato per le affermazioni di Bruno. E che cosa fa? Prende dei provvedimenti in linea con il concilio, con le direttive del Sant'Ufficio. Il mattino dopo va dal padre provinciale dei Domenicani, fra Domenico Vita, e denuncia Giordano Bruno per le sue affermazioni. Mette in discussione il concetto della Trinità. E fra Domenico Vita, il padre provinciale, istituisce contro Giordano Bruno un processo per eresia. E allora scrive Bruno, dubitando di non essere messo in prigione, me partii da Napoli ed andai a Roma. Giordano Bruno, con la copertura della maggior parte dei suoi confratelli, fa il suo zainetto e prende, e da Napoli va a Roma. Bruno nell'inverno del 1576 raggiunge Roma e a questo punto iniziano le sue cosiddette peregrinazioni in giro per l'Europa. E guardate, non è facile tenergli dietro, e noi cercheremo di farlo naturalmente. Quali scelte è costretto a fare? Perché? E quale idee comincia a partorire nella sua mente vulcanica? Ebbene, per rispondere a queste domande bisogna procedere con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli del fatto che non bisogna mai perdere la volontà di imparare, bisogna sempre essere animate ed animati dall'eroico furore per la conoscenza. Per questo la scuola qui è qui e il viaggio continua. Buonanotte.